I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: domani Papa Francesco riprende le udienze generali in aula Paolo VI dopo la pausa estiva. Aiutate 2.500 persone colpite dalla crisi economica per la pandemia, questi risultati ad un anno dall'istituzione del Fondo Gesù Divino Lavoratore per la Diocesi di Roma. Al via a Beirut la conferenza internazionale sul Libano ad un anno dall'esplosione al porto, obiettivo raccogliere 350 milioni di dollari. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Dopo la pausa estiva di luglio, domani, primo mercoledì del mese di agosto, alle 9:15, Francesco tornerà a presiedere l'udienza generale nell'aula Paolo VI, il servizio di Gabriella Ceraso.
Era il 30 giugno scorso nel cortile di San Damaso quando il Papa salutava i fedeli per la consueta pausa estiva, un periodo di riposo che è coinciso quest'anno con un tempo di convalescenza per Francesco, che esattamente il 4 luglio scorso si è sottoposto ad un intervento chirurgico al colon al Policlinico Gemelli, tenendo costante solo l'appuntamento dell'Angelus domenicale. Riposo estivo che è stato da allora e più volte il suo auspicio, dovrebbe essere occasione per approfondire la propria relazione con Dio, stare in silenzio, pregare per non passare, ha detto, dalla corsa del lavoro alla corsa delle ferie. Da domani dunque tornano le catechesi nell'ampia aula Paolo VI, anche per proteggersi dal caldo afoso che in questi giorni interessa la capitale. Nell'ultima udienza generale, lo ricordiamo, il Papa aveva proseguito il ciclo di catechesi iniziato la settimana precedente, dedicato alla lettera ai Galati. In particolare Francesco si era soffermato sul piano di salvezza preparato dal Signore per ogni uomo. La sua grazia, aveva detto, cambia i cuori, la vita e ci fa vedere strade nuove.
Ed è un bilancio positivo quello del Fondo Gesù Divino Lavoratore, progetto istituito dal Papa nel luglio 2020 per quanti sono stati colpiti dalla crisi economica e sociale generata dal Covid nella Diocesi di Roma. Un'iniziativa che ha aiutato 2.500 persone. Oggi in vicariato la presentazione dei risultati con l'arcivescovo Giampiero Palmieri, vicegerente della Diocesi di Roma, la sindaca Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Salvatore Cernuzio.
Con questo progetto abbiamo provato a contrapporre alla tendenza all'egoismo l'aiuto agli altri.
Così Monsignor Palmieri sintetizza il lavoro svolto in questi 12 mesi segnati dalla pandemia, durante i quali si è cercato di garantire lavoro e sostegno economico a chi ha perso tutto, ma soprattutto si è voluto aiutare la gente ad uscire dal baratro della solitudine. I risultati sono positivi e questo grazie ad una solida collaborazione tra la Chiesa e le istituzioni di Roma, come sottolinea la sindaca Raggi.
Grazie a un'intuizione del Santo Padre, noi insieme come squadra abbiamo creato uno strumento, un cuscino per reagire a uno shock imprevisto. Siamo stati resilienti e siamo riusciti a supportare la nostra comunità.
Oltre 400 i volontari impiegati nei 5 quadranti della capitale, 45 cabine di regia per operare in diversi ambiti, un impegno capillare che deve proseguire nel futuro, afferma Zingaretti.
Questa meticolosità, questa attenzione all'ascolto ha fatto probabilmente la differenza in un tipo di intervento come questo.
E tra i beneficiari del fondo c'è anche Lisandra, cubana di 35 anni, sarta professionista che è riuscita a realizzare il sogno di aprire un atelier scuola in zona Tor de' Schiavi, alla periferia di Roma, una realtà che oggi dà lavoro anche ad una ragazza italiana disoccupata e offre un corso di sartoria ad una decina di donne. Ma prima del finanziamento a far partire il progetto è stata la solidarietà di un'intera comunità, quella della vicina parrocchia del Santissimo Sacramento, come racconta il parroco Don Maurizio Mirilli.
La cosa molto bella è che la comunità parrocchiale si è fatta carico di questa situazione. Non servivano chissà quanti soldi, serviva solo un incipit, un aiuto iniziale, una spinta, no? Un sostegno, un accompagnamento iniziale, perché Lisandra ha grandi capacità ma non aveva la possibilità dal punto di vista burocratico, dal punto di vista legale ed economico, quell'avvio iniziale che come comunità parrocchiale e come Caritas Diocesana, grazie a questo fondo, siamo riusciti a darle, e lei adesso sta camminando da sola con le proprie gambe. Certo. Insomma, ecco, il lavoro c'è, le capacità ci sono. Allora, la cosa bella è che con pochissimo, un microcredito che mi piacerebbe, no, si sviluppasse anche a livello nazionale, con pochi soldi sui validi progetti, questo è un volano pazzesco perché genera lavoro.
Cambiamo pagina e inizia domani a Beirut la conferenza internazionale sul Libano organizzata dalla Francia e dalle Nazioni Unite ad un anno dalla terribile esplosione nel porto di Beirut in cui morirono oltre 200 persone e i feriti furono più di 6.000. L'obiettivo è quello di raccogliere almeno 350 milioni di dollari per la popolazione libanese, il servizio di Andrea De Angelis.
Dopo un anno la situazione per i cittadini è peggiorata e, affermano gli osservatori in vista della conferenza di domani, il Libano sta vivendo la peggiore crisi della sua storia. Alla vigilia dell'anniversario delle esplosioni a Beirut, l'UNICEF chiede che aumenti il sostegno alle famiglie e ai minori. In un'indagine, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia rende noto che un bambino su tre ha ancora disagi psicologici per l'accaduto e molti di più hanno bisogno di un sostegno economico urgente. Il paese, si legge nell'indagine, è sul punto di non ritorno. Amnesty International, nel ricordare che furono 300.000 gli sfollati per quanto successo a Beirut, chiede un'indagine internazionale che metta fine ad un anno di paralisi, garantendo così un reale risarcimento alle vittime delle esplosioni e favorendo una ripresa dinanzi ad una crisi che è economica, sociale, ma anche sanitaria, visto l'aumento dei contagi da Covid-19 nel paese.
Almeno 40 civili sono morti e altri 118 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore in Afghanistan nei combattimenti tra talebani e forze afghane nella città assediata di Lashkar Gah, nel sud del paese. L'ho reso noto oggi in un tweet la missione di assistenza delle Nazioni Unite nel paese. Torna il lockdown in Cina, seppure in un'area limitata ad un quartiere nella città di Wuhan, la prima nel mondo ad essere colpita dal Covid-19. La decisione è arrivata dopo che le autorità locali hanno riscontrato 3 nuovi casi di variante Delta. E in Myanmar i vescovi birmani hanno invitato tutti, senza distinzione di credo, a 2 settimane di preghiera continua per invocare la guarigione del paese dalla diffusione del coronavirus, aumentata per la variante Delta e per la fine dell'instabilità politica. Rimaniamo in Asia, fra identità e pluralismo, un cristiano in dialogo con le religioni dell'India, è la storia di Roberto Catalano, docente di teologia all'Università Sofia, che per 30 anni ha vissuto nel paese asiatico, soprattutto a Mumbai. Al microfono di Adriana Masotti ascoltiamo la sua esperienza nel rapportarsi con la cultura indiana.
Senz'altro l'aspetto mistico, l'aspetto religioso è un aspetto fondamentale. Se non si coglie questo, non si riesce a capire l'India.
Lei racconta che incontrando persone di altre culture e religioni, lei ha dovuto sempre fare i conti con la sua identità di cristiano.
Nel libro io mi riferisco a un fatto che per me è stato decisivo. Sono stato invitato a un incontro interreligioso. Ero con 2 amici, un Sikh. Ci disse una frase che mi è sempre rimasta molto scolpita nella mente e nel cuore. Da voi cristiani io mi aspetto che voi mi mostriate Cristo. Per dialogare non dovevo fare dei compromessi con la mia identità e non ho mai dovuto allentare la presa sulle mie radici, ma al contempo dovevo, come dice Papa Francesco e lo diceva in Corea, aprire le mie porte perché gli altri potessero entrare.
Centrale è il concetto del dialogo.
Il dialogo è proprio quello di permettere all'altro di essere quello che è, con la sua ricchezza che è insostituibile, come è anche la mia, e quindi questo richiede una reciprocità.
Cambiamo nuovamente pagina. L'allattamento al seno agisce anche come primo vaccino per i bambini, proteggendoli da molte malattie comuni dell'infanzia. È quanto sottolineano Nazioni Unite e Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione della settimana mondiale, appunto, dell'allattamento al seno, che si celebra oggi ogni anno dal 1 al 7 agosto. Ma quali i rischi in tempo di pandemia? Elvira Ragosta lo ha chiesto a Carla Scarsi, consulente dell'Associazione Internazionale di Volontariato, la Lecce League.
Se da una parte la pandemia ha rinchiuso tutti noi in casa, di fatto ha aiutato le donne che non sono più dovute uscire ad allattare di più i loro bambini. Per contro però la totale mancanza di incontri preparto, incontri postparto, niente visite nell'immediato postparto, ha creato una serie di complicazioni che ha influito fortemente sui tassi di allattamento.
Parte dal Sud America un'iniziativa per celebrare questa settimana mondiale. Di che cosa si tratta?
Domenica 8 agosto alle 17:30 ora italiana, tutte le mamme che possono si colleghino con il sito Big Latch On per raggiungere centinaia di migliaia di mamme che nello stesso momento allattano, una specie di flash mob delizioso e benefico per la terra, ma soprattutto per l'informazione alla società che questa dell'allattamento è una cosa necessaria.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Roberto Colangeli in regia e Michele Raviani in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.